represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. I missili su Kiev sono una vendetta per l'attentato al ponte. Putin avverte che la risposta di Mosca sarà dura se l'Ucraina continuerà a compiere attacchi sul territorio russo. Stati Uniti, manca un mese alle elezioni di midterm. La sentenza della Corte Suprema che ha cancellato a livello federale l'aborto ha ridato fiato ai democratici. I repubblicani, invece, continuano a battere su inflazione e immigrazione. Ad Haiti è crollato l'ordine pubblico a causa delle bande criminali. L'ONU si dice molto preoccupata e chiede l'intervento di una forza internazionale, l'intervista di Esteri. Allarme colera in Siria, tra le ragioni dell'epidemia, la guerra, l'impoverimento della popolazione e il riscaldamento globale che ha prosciugato i fiumi. Serie TV su Disney Plus, The Bear, racconta l'esatta rappresentazione dell'impossibilità folle del ritmo lavorativo odierno nelle cucine dei locali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Oltre 13 anni dopo il disastro aereo sulla tratta Rio-Parigi al largo del Brasile, il costruttore Airbus e la compagnia Air France sono da oggi a processo a Parigi. Il 1 giugno 2009 il volo AF447 precipitò nell'Atlantico 3 ore e 45 minuti dopo il decollo, causando la morte dei 216 passeggeri a bordo e dei 12 membri dell'equipaggio. La peggiore catastrofe nella storia di Air France. Dopo una lunga serie di inchieste e test, i giudici francesi pronunciarono un non luogo a procedere nel 2019. Scandalizzati i familiari delle vittime, i sindacati sono ricorsi in appello e il 12 maggio 2021 la giustizia francese ha pronunciato il rinvio a giudizio per i due gruppi per omicidio colposo. Colombia, il governo ha firmato con la Federazione Nazionale degli Allevatori un accordo per l'acquisto di 3 milioni di ettari di terre fertili che saranno distribuite a contadini senza risorse o vittime negli anni scorsi della guerra civile. L'accordo, che secondo analisti può essere l'avvio di una riforma agraria in Colombia, è stato firmato dal presidente Gustavo Petro. Commentando con i giornalisti la firma dell'accordo, Petro ha dichiarato: 3 milioni di ettari in più per la produzione alimentare sarà una rivoluzione agraria colombiana. Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, è stato contagiato dal Covid nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh alle porte di Londra, dove è in attesa di conoscere il proprio destino dopo il via libera della giustizia britannica alla sua estradizione negli Stati Uniti. Lo ha reso noto la moglie e avvocata sudafricana Stella Morris.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con l'Ucraina e con l'attacco missilistico senza precedenti russo su Kiev e su tutte le grandi città ucraine. Il presidente Putin ha avvertito che la risposta di Mosca sarà dura se Kiev continuerà a compiere attacchi sul territorio russo. Secondo la TASS, che cita il Cremlino, si è trattata di una vendetta per il sabotaggio del ponte della Crimea. Putin ha anche affermato che la Russia ha lanciato massicci attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, quindi questo sarebbe stato l'obiettivo degli attacchi di questa notte e all'alba. E proprio poco fa il Ministero dell'Energia dell'Ucraina ha annunciato lo stop alle forniture di elettricità assicurate ai paesi dell'Unione Europea negli ultimi 3 mesi a causa dei danni inflitti dagli attacchi missilistici russi a diverse fra centrali e sottostazioni elettriche del paese. Quello che vogliamo capire è se si è trattato soltanto di un episodio isolato oppure questo è l'inizio di un nuovo step nella guerra Russia-Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
La guerra in Ucraina era già entrata in una nuova fase tra settembre e i primi di ottobre. La controffensiva ucraina e la ritirata russa nel sud e nell'est, le annessioni di 4 territori da parte di Mosca, la mobilitazione dei riservisti russi, le minacce di Putin di un possibile attacco nucleare. I raid di oggi sono lo sviluppo, diciamo così, naturale di tutto questo e ovviamente anche la diretta conseguenza dell'attacco sul ponte in Crimea dello scorso fine settimana. L'entità dei bombardamenti che hanno colpito praticamente tutto il paese, così come le dinamiche all'interno del potere politico e militare a Mosca, per quello che si riesce a comprendere, ci dicono però che la guerra sta entrando velocemente in un'altra fase ancora, caratterizzata probabilmente da una campagna di raid indiscriminati su infrastrutture e obiettivi civili lontani dalla linea del fronte, proprio come è successo oggi. Lo ha detto lo stesso Putin. L'attacco contro il ponte in Crimea non poteva non avere risposta. Continueremo a rispondere con determinazione agli attacchi degli ucraini. La domanda è proprio questa. Gli attacchi di oggi sono solo i primi di una lunga serie? I prossimi seguiranno a breve? O arriveranno solo quando i russi saranno ancora più in difficoltà? Come nei mesi scorsi è impossibile prevedere le mosse di Putin, ma una serie di elementi ci confermano l'ingresso in una nuova fase del conflitto. Con i raid di oggi Mosca ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro, il primo agli ucraini, possiamo colpirvi sempre e ovunque, il secondo agli occidentali, basta inviare armi. I bombardamenti sono quindi una mossa che punta a toccare la psicologia e la tenuta emotiva dell'avversario, non tanto a guadagnare terreno. In sostanza, fermatevi fino a quando siete in tempo. Con il via libera a un'operazione del genere, Putin ha voluto anche placare le critiche interne. Non a caso diversi esponenti dell'ala più radicale del potere politico e militare hanno accolto con favore i raid. Lo ha fatto il ceceno Kadyrov, ma lo hanno fatto anche politici, analisti, giornalisti, fino a ieri molto critici con il Cremlino e con il Ministero della Difesa. Molti di loro hanno anche chiesto che i raid, anche contro obiettivi civili, continuino. Di fronte alle loro dichiarazioni, Putin sembra in qualche modo il punto di equilibrio che cerca di tenere insieme tutto l'establishment russo. Significato simile dietro alla recente nomina del generale Surovikin, noto per le sue scelte militari che non tengono conto del costo in termini di morti civili, alla guida dell'operazione speciale in Ucraina. L'importanza del fronte interno per il presidente russo è chiara anche dalla narrazione veicolata in queste ore dai media di Stato. Per mesi hanno parlato di raid solo su obiettivi militari. Oggi invece stanno raccontando apertamente che in Ucraina sono stati colpiti obiettivi civili, infrastrutture, centrali elettriche, rete idrica, vie di comunicazione, ponti. Putin vuole che tutti sappiano. Intere regioni ucraine sono rimaste senza acqua ed elettricità. Dopo mesi, durante i quali la popolazione civile non faceva più nemmeno caso alle sirene che avvertivano del rischio di bombardamenti, gli ucraini sono tornati a frequentare i rifugi. A Kiev anche le fermate della metropolitana. La guerra è tornata anche a 1000 chilometri di distanza dalla linea del fronte. E non dimentichiamo che già da alcuni giorni molti ucraini parlavano del rischio di un attacco nucleare. Il senso di tutto questo è che l'obiettivo di Putin, spaventare gli ucraini, è stato raggiunto e la sua strategia del terrore. Come risponderà l'esercito di Kiev? Continuerà a spingere lungo la linea del fronte fino all'arrivo dell'inverno? Probabilmente sì. E gli occidentali? Anche loro continueranno a mandare armi? Anche qui la risposta è positiva, ma sicuramente qualcuno inizierà a farsi delle domande sulla necessità di riaprire un canale di dialogo con Mosca. Sul campo i russi sono in difficoltà e lo saranno ancora. La loro arma in questo momento sono i raid, come quelli di oggi. Anche se gli ucraini dovessero riprendere altro territorio, altamente probabile, il loro paese rischierà sempre di essere colpito dal cielo. E a nord il bielorusso Lukashenko ha dato anche il via libera al movimento delle sue truppe insieme a quelle russe. Anche questo va nella direzione di una fase ancora più dura, di una guerra tutt'altro che finita.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Stati Uniti, andiamo a fare il punto sulle elezioni midterm di novembre con Roberto Festa.
Mancano quattro settimane alle più imprevedibili e incerte elezioni di midterm degli ultimi decenni. Se ne è parlato ieri nei talk show politici della domenica e se ne parla in queste ore sulle pagine di molti giornali, e quindi vale la pena appunto di tornarci per un aggiornamento. Allora, storicamente le elezioni di medio termine si risolvono in una vittoria più o meno consistente del partito che non controlla Casa Bianca e Congresso, quindi del partito, diciamo, all'opposizione. È stato così negli ultimi decenni per Bill Clinton, per George W. Bush, per Barack Obama e per Donald Trump. Quest'anno però una serie di elementi contrastanti, di situazioni particolari, di questioni extrapolitiche, rendono l'esito delle elezioni di midterm meno facile da prevedere. Allora, fino a qualche mese fa, prima dell'estate, il risultato sembrava piuttosto acquisito, scontato. La salita dei prezzi, l'inflazione, la bassissima popolarità di Joe Biden rendevano praticamente certa un'onda di vittorie repubblicane, con i repubblicani appunto destinati a riprendersi Camera e Senato. Poi lo scorso giugno è successo qualcosa che ha praticamente terremotato previsioni e aspettative: la sentenza della Corte Suprema che cancella a livello federale la Roe v. Wade, la legge sull'aborto. Lo sdegno, le proteste, i timori che sono seguiti a quella sentenza hanno ridato fiato ai democratici, che hanno messo in guardia gli americani, soprattutto le donne americane, con questo argomento: nel caso i repubblicani dovessero vincere il midterm, i vostri diritti verranno messi a rischio. E quindi piombata nella campagna elettorale un'altra questione, un altro tema importante, sempre quello, verrebbe da dire, e cioè Donald Trump. Si sono cioè aperti due nuovi fronti giudiziari per l'ex presidente: quello relativo alla gestione delle finanze della Trump Organization e quello invece relativo ai documenti top secret trafugati da Trump alla Casa Bianca e portati a Mar-a-Lago. Due questioni giudiziarie, due inchieste, due indagini che hanno dato ulteriori armi ai democratici. Democratici che mettono in guardia contro un possibile ritorno di Trump e dei suoi candidati in posti chiave della politica americana. Tra uno scontro e l'altro, tra un sobbalzo potremmo dire e l'altro, si è quindi arrivati ad oggi, con un quadro che è sempre più confuso. I repubblicani continuano a battere su inflazione, prezzo della benzina, sul crimine, soprattutto in alcuni stati, Pennsylvania e Wisconsin, e continuano i repubblicani a battere e insistere anche sull'immigrazione, con i governatori di Florida, Texas e Arizona che nelle scorse settimane hanno spedito i loro migranti irregolari verso le città liberal del nord proprio a scopo polemico. I democratici rispondono rilanciando appunto sull'aborto, sul rischio Trump. Una parziale boccata d'ossigeno per i democratici è venuta anche dal parziale calo del prezzo della benzina. Anche la popolarità di Joe Biden, sia pure di poco, è aumentata dopo l'intervento per tenere bassi i prezzi dei medicinali. Ma per l'appunto ognuno dei due partiti ha dei temi che sembrano dare loro ragione e nessuno dei due partiti sembra avere in mano gli argomenti decisivi per la vittoria. Gli ultimi sondaggi danno la parità al Senato 50-50, con i democratici quindi capaci di mantenere una strettissima maggioranza grazie al voto della vicepresidente e presidente del Senato Kamala Harris. Alla Camera invece i repubblicani sembrano in vantaggio, ma un vantaggio piuttosto risicato, con 224 seggi che sembrano appunto destinati a essere conquistati dai repubblicani, che avrebbero quindi una maggioranza di solo 6 seggi alla Camera. Come si vede, le cifre mostrano i due schieramenti a distanza ravvicinatissima. In 4 settimane ci potranno essere ulteriori oscillazioni e l'esito appare appunto al momento estremamente incerto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo a Haiti, un paese che storicamente c'è a Radio Popolare, ci sta molto a cuore. Oggi il segretario generale dell'ONU ha espresso preoccupazione riguardo l'ordine pubblico, nel senso che il paese è ostaggio delle bande criminali. Sentiamo il servizio di Chiara Vitali.
Nei prossimi giorni potrebbe arrivare ad Haiti una forza militare internazionale. La vita sull'isola è diventata estremamente difficile, soprattutto perché nelle ultime settimane il principale porto del paese da cui transita il carburante è stato bloccato da alcune bande armate. Le città si sono paralizzate e nuovi problemi si sono aggiunti a una quotidianità già segnata da povertà e violenza. Per questo la scorsa settimana il primo ministro Ariel Henry ha chiesto l'intervento di una forza armata specializzata esterna. Ieri è arrivata la risposta del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Ha proposto che uno o più paesi invino effettivamente ad Haiti una forza d'azione rapida. Sentiamo Fiammetta Cappellini dell'ONG AVSI. Lei da 16 anni lavora proprio ad Haiti.
Le bande hanno occupato i terminal dove viene stoccata la benzina a livello nazionale, che sono qui in capitale a Port-au-Prince, e bloccando i terminal della benzina come anche strategia di ricatto verso il governo, sia ricatto economico che ricatto politico, bloccano di fatto tutto quanto il paese. Di fatto hanno bloccato completamente l'approvvigionamento in benzina e carburante, e quindi incidendo sul prezzo del trasporto, quindi le persone non hanno realmente più di che pagare il trasporto per andare al lavoro, e questa popolazione per il profilo economico del paese è una popolazione che si muove quasi esclusivamente con il 90% con i mezzi pubblici, non possiede un veicolo.
Haiti è lo stato più povero dell'America Latina. Nel 2010 200.000 persone sono morte per un terremoto, altre 10.000 per un'epidemia di colera. Negli anni successivi gli haitiani hanno affrontato due uragani, ondate di continue proteste per le condizioni di vita nel paese, l'uccisione del presidente Jovenel Moïse lo scorso anno e poi un ennesimo terremoto. Mangiare, spostarsi, andare a scuola sono diventate azioni estremamente difficili.
I generi alimentari sono diventati costosissimi, le strade del paese sono bloccate da barricate quasi ovunque, quindi la mobilità interna delle persone e dei prodotti alimentari è quasi nulla in questo momento. Ci sono stati molti episodi di saccheggi dei grandi depositi delle agenzie umanitarie, sia delle agenzie delle Nazioni Unite che purtroppo anche di istituzioni che hanno un legame con la popolazione molto forte, molto positivo, però quando la popolazione ha fame purtroppo non guarda più in faccia nessuno. Un'altra cosa che preoccupa moltissimo è il fatto che per scarsità di carburante gli ospedali non sono in grado di funzionare. C'è oltre il 50% di chiusura dei servizi di sanità di base. L'anno scolastico che doveva iniziare a settembre è stato rimandato a ottobre, non è stato possibile, ora è stato rimandato l'inizio dell'anno scolastico sine die. Quindi sarebbe il terzo anno consecutivo che le attività scolastiche sono fortemente perturbate.
Per adesso il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, ha invitato gli stati a mandare una forza d'azione, senza però coinvolgere i caschi blu. Le Nazioni Unite sono già state presenti ad Haiti dal 2004 al 2018 con una controversa missione di peacekeeping. I suoi militari sono stati accusati di stupri e sfruttamento della prostituzione minorile. Se una nuova forza esterna entrerà effettivamente nel paese, bisognerà vedere quale sarà la reazione della popolazione civile.
Storicamente la comunità haitiana è negativa rispetto a un intervento straniero. Hanno un'identità nazionale molto forte e un grande orgoglio per la loro storia di indipendenza, quindi una forza militare straniera nel paese purtroppo non è mai benvenuta, però nella situazione contingente del momento, con queste violenze che ormai si susseguono ovunque, che bloccano il paese, c'è un certo consenso, quantomeno rispetto al fatto che questo possa riguadagnare una normalità della vita delle persone. Ecco, c'è questa coscienza.
Haiti torna al centro delle cronache solo quando i suoi confini sono attraversati da eventi estremi, come in questi giorni. Ma le crisi al suo interno sono reali anche nel silenzio internazionale e pesano sulla popolazione civile.
Un altro paese che rischia di fare la fine di Haiti è la Siria, dove dopo la guerra e il Covid adesso c'è anche il colera. Dalla trasmissione Rights Now sentiamo Luca Manio, responsabile salute per Un Ponte per in Siria.
dal 20 settembre ad avere a che fare con, per la prima volta in 11 anni di conflitto siriano, con la presenza del colera. Quindi questo batterio che si sta diffondendo lungo l'Eufrate colpisce diversi governatorati della Siria, mette a rischio anche l'Iraq, dove l'Eufrate poi defluisce. In questo momento abbiamo già decine di morti e migliaia di casi, e ci aspettiamo che questi numeri aumentino nei prossimi mesi. Sono almeno 100-150 mila persone ad alto rischio. Va a complicare una situazione già disastrosa, una situazione umanitaria di un'emergenza complessa, che hanno delle conseguenze devastanti per la popolazione. Come è potuto succedere? L'Eufrate si trova oggi ai livelli più bassi, ai livelli di morte proprio del fiume. Questo è stato causato dai cambiamenti climatici, ma anche dai cambiamenti causati dall'uomo, che hanno particolarmente intaccato il bacino, creando delle dighe a monte, soprattutto in Turchia, che, non rispettando i trattati internazionali con la Siria e con l'Iraq, sta impedendo il flusso dell'acqua, sta impedendo anche all'energia elettrica di essere utilizzata in Siria. Quindi manca l'accesso all'acqua domestica per milioni di siriani. Quindi si parla, no, nel futuro delle guerre per l'acqua, e noi ne stiamo vedendo una in corso in Siria, che tra i tanti, tra questa complessa emergenza umanitaria, c'è questo problema dell'acqua che è enorme.
Ma è curabile facilmente il colera?
In una popolazione sana è facilmente curabile. In una popolazione che ha già altri problemi di salute, come ad esempio la malnutrizione, se colpisce un bambino malnutrito, rischio di disidratazione, di malattia acuta è molto grave, e quindi porta alla morte. Il sistema sanitario siriano è al collasso, meno della metà degli ospedali e delle cliniche sono funzionanti. I medici sono scappati dalla guerra e non sono mai più rientrati. Non significa che non abbiamo avuto a che fare con altre malattie come diarrea acuta, dissenteria. Quindi il nostro staff è preparato ad affrontare questi casi e lo sta facendo. Stiamo informando la popolazione rispetto ai rischi, come prevenire soprattutto, come prevenire il contagio. Nelle nostre cliniche, ne abbiamo circa 40 nel nord-est della Siria, in partenariato con la Mezzaluna Rossa Curda, con cui operiamo. In queste cliniche stiamo assistendo i casi, stiamo facendo i campioni di test per i laboratori, e con la nostra rete di ambulanze, l'unica presente nel nord-est della Siria, circa 60 ambulanze, stiamo trasferendo i casi in un centro creato apposta per assistere i casi più gravi. Era un centro che avevamo creato 2 anni fa per il Covid, adesso non lo stavamo utilizzando, è stato utilizzato adesso per il colera.
Ogni lunedì alle ore 7, Rights Now, a cura di Danilo Di Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso una serie TV che racconta la realtà nelle cucine dei ristoranti e dei bar. E prima di sentire Alice Cucchetti, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Non capita spessissimo, ma ogni tanto sì. Arriva apparentemente dal nulla una nuova serie TV che sembra mettere tutti d'accordo. La critica la ricopre di elogi, gli amici se la consigliano via passaparola, le testate più o meno specializzate ci scrivono sopra articoli d'approfondimento. Quest'anno quella serie è The Bear ed è interamente disponibile da qualche giorno su Disney Plus, anche in Europa, mentre negli Stati Uniti è andata in onda su FX on Hulu tra giugno e luglio ed è stata immediatamente definita la serie dell'estate. È una serie di quelle definite dramedy, cioè che mescolano dramma e commedia con un formato episodico breve, tra i 20 e i 30 minuti, tranne il finale che oltrepassa i 40, per sole 8 puntate. Insomma, quel tipo di serie che, volendo, si trangugiano in fretta in una sera o due. Ma di cosa parla dunque The Bear? La risposta semplice sarebbe di un ristorante, o meglio una tavola calda, una paninoteca, per usare un termine oggi un po' desueto. Il fittizio The Original Beef of Chicagoland, protagonista dello show, è ricalcato su uno dei tanti locali che a Chicago vendono un tipico sandwich italo-americano inventato proprio nella città del vento, una mezza baguette farcita di fette di roast beef a cottura lentissima, condite con una giardiniera di verdure sott'aceto o sott'olio. Carmen Carmi Barzatto, interpretato dal bravissimo Jeremy Allen White, che molti spettatori hanno conosciuto come il Lip Gallagher di Shameless, un'altra serie ambientata tra la working class di Chicago, è uno chef fenomenale che ha vinto i più importanti premi di settore e ha lavorato nel più prestigioso ristorante stellato di New York. All'inizio di The Bear, però, lo troviamo nella malmessa cucina dell'Original Beef of Chicagoland, per l'appunto. Nel corso dei primi due episodi scopriamo più o meno il perché. Il negozio apparteneva al fratello di Carmi, Michael, che si è suicidato e gliel'ha lasciato in eredità insieme a una quantità insormontabile di debiti e a qualche altro segreto. Invece di disfarsene, magari vendendolo a chi è già pronto ad associarlo a una catena di fast food, Carmi si mette in testa di salvarlo, riorganizzare la cucina con il sistema della brigata utilizzato nei grandi ristoranti, trasformare il business in un successo tale da ripagare i debiti e tenersi a galla. Il fatto è che, come già accadeva in modi diversi anche in Shameless, quando si cammina su un confine tanto sottile è matematicamente certo che qualcosa andrà storto, e in The Bear succede molto spesso, dalla corrente che salta al gabinetto che si intoppa, dall'ispezione sanitaria imprevista alle risse sul marciapiede di fronte. La particolarità di The Bear, la caratteristica che colpisce fin dall'adrenalinico episodio pilota, è l'autenticità con cui racconta un mondo che parrebbe ormai sfruttato all'inverosimile, se pensiamo alla quantità infinita di tali cooking show e documentari culinari che popolano i nostri canali TV e streaming, da MasterChef a Chef's Table. Ma in The Bear non siamo nella cornice asettica e immacolata di un grande ristorante dalla clientela selezionata e raffinata, ma nella cucina incasinata e chiassosa di un posto affollato che a pranzo e a cena deve sfornare panini e piatti a ripetizione. La serie racconta il cibo, certo, e le procedure con cui viene trasformato in voluttuose pietanze, ma racconta anche tutto il resto: le postazioni da pulire, i pavimenti da sgrassare, i costi impossibili di gestione, i rapporti di lavoro, le tasse da pagare, le multe da evitare e appunto un sacco di cose, piccole e grandi, che possono andare storte. A creare la serie e a dirigere 5 episodi su 8, gli altri 3 sono co-firmati dalla co-showrunner Joanna Calo, è stato Christopher Storer, che precedentemente aveva lavorato alla bella serie Rami e a una molteplicità di special di stand-up comedian anche celebri, e che ha raccontato in diverse interviste di aver sperimentato la carriera da chef prima di decidere che la produzione televisiva e cinematografica era molto meno stressante. Fin dal primo episodio The Bear scaraventa lo spettatore in un'esperienza unica, insieme disorientante e immediatamente appassionante, che neanche troppo lentamente rivela i suoi molteplici livelli di lettura. Sì, The Bear è una serie sulla cucina di una paninoteca di Chicago, ma è anche l'esatta rappresentazione dell'impossibilità folle del ritmo lavorativo odierno, è la cronaca di un sistema tardo capitalista che implode, è la storia di una famiglia elettiva, è l'elaborazione di un trauma, è uno studio di personaggi in uno spazio chiuso, è un'enorme prova di regia, scrittura e interpretazione, insomma, è la serie che questo autunno non potete perdervi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.